Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
I diamanti sono i migliori amici di una ragazza, cantava Marilyn Monroe all'inizio degli anni 50, in una commedia, Gli uomini preferiscono le bionde, diventata simbolo dell'età dell'oro di Hollywood. Ma la storia dei diamanti inizia ben prima sia di Marilyn Monroe sia di Audrey Hepburn e la sua colazione da Tiffany. E non sempre, come avremo modo di raccontare, si è trattato di una storia sfavillante e frivola. La storia del diamante è una storia che inizia praticamente da quando esiste l'uomo. Queste pietre, dalla lucentezza ineguagliabile, erano conosciute già dagli Assiri, dai Babilonesi, dai Fenici, e pare che Alessandro Magno, narcisista, amasse adornarsi di diamanti. Per non parlare dei Marajà indiani, che se ne servivano come amuleti per difendersi dagli attacchi dei serpenti e per rendersi invincibili in battaglia. Gli antichi romani, invece, notoriamente più rozzi dei greci e dei Marajà, li usavano come utensili, pensando fossero lacrime degli dèi. Secondo la leggenda narrata da Plinio, infatti, gli dèi, quando videro la malvagità degli uomini, piansero e le loro lacrime cascarono come dono sulla terra. E le lacrime degli dèi, storia segreta delle pietre più desiderate del mondo, è il titolo di un volume edito da Rubbettino, scritto da due autori, Marco Letizzi e Ciro Paolillo, che abbiamo raggiunto al telefono per farci raccontare come si formano i diamanti e da dove arrivano.
Allora, il diamante è un vero e proprio miracolo della natura. Lei consideri che il diamante più giovane ha 800 milioni di anni, il più vecchio ha l'età della Terra. Perché che cos'è il diamante? Il diamante è un atomo di carbonio che fu imprigionato al momento stesso del Big Bang, della formazione della nostra Terra, e che sotto pressione e sotto calore trasforma l'atomo di carbonio, cattura un altro atomo di carbonio e comincia la cristallizzazione, che non è istantanea o immediata, ma è una vera e propria germinazione. Cioè, nel senso che è come un seme, esso germina, più rimangono la pressione e il calore, più rimane sotto pressione e calore e più un atomo cattura un altro atomo, che cattura un altro atomo e così via, a formare la più potente catena atomica conosciuta dall'uomo, tant'è vero che è il materiale più duro. Come si forma? Allora, si forma fra i 1150 gradi e i 1200 gradi di calore ad una profondità nel sottosuolo terrestre fra i 150 e i 200 chilometri. Quindi pressione 50 atmosfere, che sarebbe la stessa pressione che eserciterebbe tutto il peso della Torre Eiffel sul palmo della nostra mano. E il calore, queste due combinazioni fanno sì che l'atomo di carbonio si trasformi in diamante. Che succede? Se una delle due componenti viene meno, o vi è qualche grado di calore in meno, o qualche grado di pressione in meno, l'atomo di carbonio si trasforma non più in diamante, ma nella semplice grafite, cioè la punta delle nostre matite, dalla semplice grafite al diamante. Poi, come arriva fino a noi? Consideri che deve fare uno spostamento di circa 150-200 chilometri. La Terra partorisce, in vero senso della parola, partorisce il diamante, cioè gli crea una placenta intorno, perché altrimenti l'alterazione che subirebbe questo cammino sarebbe tale che si ritrasformerebbe in grafite. Quindi gli crea una vera e propria placenta costituito da materiale lavico chiamato kimberlite e tramite cammini vulcanici viene portato in superficie. Quindi è un vero e proprio dono della natura all'umanità, perché lei deve considerare che il fabbisogno dell'umanità di diamante è mille volte superiore a quelle che sono le estrazioni. Non vediamo il diamante solamente come gemma, ma vediamo anche il diamante ad uso industriale. Tant'è vero che il 95% delle estrazioni vanno ad uso industriale, mentre solo il 5% va ad uso gemma e questo 5% durante la lavorazione ne perdiamo circa un 65%. E consideri che una buona resa di una miniera sono 24 tonnellate per carato di diamante, nel senso che per rinvenire un carato di diamante dobbiamo spostare 24 tonnellate di materiale lavico. un impegno immane, ma per questo motivo i costi sono così alti, proprio per questo motivo.
Diamonds are forever, they are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night, I've no fear that they might desert me.
Rari, lucenti, puri, preziosi e costosi. I diamanti hanno ispirato decine di truffe rocambolesche e furti improbabili raccontati sul grande schermo. Dal classico 007 Una cascata di diamanti del 1971 al più recente Un colpo perfetto del 2007. Ma si sa, le truffe non avvengono solo nella fantasia dei registi e degli sceneggiatori. Ed è di meno di un anno fa la notizia della scoperta, ad Anversa, di una grossa partita di 700 diamanti, composta quasi per intero da diamanti sintetici. Perché non solo si deve stare attenti a non comprare dei semplici zirconi invece di diamanti, ma bisogna anche assicurarsi di non acquistare diamanti sintetici al prezzo di quelli naturali. Abbiamo chiesto a Fabio D'Amico, amministratore delegato dell'Istituto GECI, Gemological Educational and Certification Institute di Milano, se è facile distinguere un diamante vero da un falso.
Questa domanda fatta 5-10 anni fa, la risposta sarebbe stata sì, è facile. Ad oggi invece devo dire che è difficile. Perché? Perché non è soltanto necessario separare il diamante dalle sue imitazioni, ma ad oggi è importante anche separare il diamante dalla sua controparte sintetica, perché oggi l'uomo riesce a costruire il diamante anche in laboratorio. Chiaramente tra un diamante naturale ed uno sintetico c'è differenza di costo. Fino a qualche tempo fa il diamante sintetico costava quanto, se non addirittura sopra, cioè un costo maggiore rispetto al naturale. Oggi, ahimè, costa di meno, anche molto di meno, per cui ha invaso il mercato e è importante che ci siano istituti come il nostro che possano, come dire, separare il diamante naturale da quello sintetico. Dopodiché, cioè una volta che io so se il diamante è nato o sint, posso procedere alla classificazione, quindi applico le famose 4C e do un valore assoluto al diamante. I 4C sono, dall'inglese, sono purezza, colore, taglio e peso. In inglese cominciano per C queste quattro parole e quindi le 4C.
Esistono poi anche i diamanti trattati, bisogna stare attenti anche a quelli.
La prima cosa da capire è questa, che i trattamenti nelle gemme, diamante, rubino, zaffiro, quello che siano, non sono nulla di negativo, anzi, servono semplicemente a migliorare l'aspetto della pietra. Per cui un trattamento è un intervento umano che aumenta la vendibilità del materiale e anche l'appeal presso il pubblico. Non c'è nulla di male. L'importante è che quando una persona compra una gemma sia consapevole se sia avvenuto o meno un trattamento. E i diamanti sono diversi trattamenti. Tra quelli più difficili, anche per noi gemmologi, da determinare, da verificare, è il famoso trattamento HPHT, cioè alta pressione e alta temperatura, che tende proprio a migliorare il colore di un diamante, un colore magari intermedio nella famosa scala di Z, e a portarlo proprio al grado più alto possibile, cioè al colore D. Io mi ricordo di un signore che ha portato qui un diamante di 5,60 carati, qualcosa del genere, se non ricordo esattamente il peso. E questo diamante non solo era trattato HPHT, ma addirittura era anche stato irraggiato, quindi esposto a radiazione, per annullare l'effetto, che è visibile solo con strumenti sofisticati, del trattamento HPHT. Per cui era un doppio inganno, mettiamola così. Per cui bisogna stare attenti ai giorni nostri, sì, assolutamente sì. Ecco, l'unico consiglio che mi sento di dare sempre a tutti è questo. Comprate e acquistate diamanti in serenità, purché abbiano un report, cioè una certificazione che ne attesti l'identità e la classificazione. Identità vuol dire se è un diamante veramente, e se è naturale o sintetico, e se è trattato oppure no. E la classificazione invece è le famose 4C. Un istituto di gemologia non vi dirà mai quanto costa un diamante, però vi dà queste famose 4 coordinate affinché voi o magari un operatore di mercato possa comunque darvi poi un valore economico.
I diamanti però non sono solo legati ad anelli, diademi, corone e scettri. Insomma, non sono solo ambitissimi accessori estetici. E neppure solo investimenti finanziari. I diamanti sono beni preziosi anche per l'industria, come ci spiega Ciro Paolillo.
Il diamante ad uso industriale è il secondo bene strategico della Terra. Lei deve capire che non ci sarebbero le trivelle, gli aerei non potrebbero volare, non esisterebbero i radar, non esisterebbero i computer, perché una delle componenti del microchip sono proprio i diamanti, lo shuttle non rientrerebbe nell'atmosfera, non avremmo gli occhiali, non ci sarebbero le armi d'appuntamento, le armi intelligenti. Quindi il fabbisogno dell'umanità, ripeto, è mille volte superiore all'estrazione, tant'è vero che sono stati investiti miliardi di dollari per poter creare il diamante sintetico, e questo diamante sintetico è stato creato da una delle più grandi società americane, che era la General Electric, e oggi può sopperire a quello che è il fabbisogno industriale. Intorno al diamante ci sono state delle storie incredibili, precedentemente all'intervento in guerra nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti chiesero alla De Beers, che era una società sudafricana con sede a Londra ma pur sempre sudafricana, chiesero dei grandi quantitativi di diamanti, cosa che la De Beers si rifiutò di consegnare perché aveva paura che per quel quantitativo avrebbe perso il suo monopolio nel mercato. E gli Stati Uniti minacciarono di non intervenire più nella Seconda Guerra Mondiale, tant'è vero che dovette intervenire Churchill e chiedere al presidente della De Beers questi milioni di carati per far sì che gli Stati Uniti potessero costruire aerei da combattimento e portaerei, cosa che avvenne puntualmente, ma metà di questo quantitativo che era in viaggio per gli Stati Uniti fu intercettato da un U-boot nazista e fu affondato. Consideri che i primi diamanti in Russia furono ritrovati proprio perché, date le esigenze industriali, Stalin diede ordine ai suoi geologi di rinvenire diamanti, cosa che avvenne puntualmente nel sottosuolo siberiano, per non dover essere al ricasco di una compagnia sudafricana che era la De Beers per la loro industria nell'immediato dopoguerra. E lì è iniziata quella che poi è l'industria del diamante russo, che oggi ha portato la Russia a essere monopolista circa del mercato, perché ha soppiantato anche la compagnia diamantifera De Beers, in quanto oggi la Russia vale il 60% del mercato.
Nonostante il perduto monopolio, parlare di diamanti e non fare riferimento alla De Beers sarebbe una grave mancanza. L'avventura dell'estrazione moderna di diamanti, quella praticata ancora oggi, infatti inizia verso la metà del 1800, in Sudafrica, dove furono trovati i primi giacimenti, tra cui la miniera di Kimberley, dalla quale fu estratto un gigantesco diamante di quasi 84 carati. Cecil Rhodes, imprenditore britannico, acquistò buona parte dei giacimenti diamantiferi sudafricani, fece un accordo con una società di Londra per una fornitura periodica di una quantità fissa di diamanti e fondò la De Beers, che mantenne per decenni l'esclusiva di queste pietre preziose.
Oh, because.
Oggi, accanto al Sudafrica, ci sono altri sei principali produttori di diamanti: la Russia, l'Australia e altri quattro paesi africani, l'Angola, la Namibia, il Botswana e la Repubblica Democratica del Congo. Sono soprattutto qui le miniere meno controllate, quelle dove i lavoratori vengono sfruttati e dove le pietre sono estratte in condizioni di semischiavitù, come ci racconta Raffaele Masto, autore di L'Africa del tesoro, il saccheggio del continente, un libro inchiesta edito da Sperling e Kupfer.
Le miniere in Congo sono di due tipi, di tipo alluvionale, e invece ci sono quelle più complicate dalle quali estrarre i diamanti, ma più ricche, cioè ci sono quei filoni di kimberlite, mentre invece i diamanti di tipo alluvionale vengono trovati nelle anse dei fiumi, e di solito in questi luoghi si formano delle miniere artigianali con giovani del posto che vi lavorano e che poi vendono i diamanti a dei compratori, a volte anche occulti, nel senso che molti di questi compratori fanno parte magari di grosse imprese multinazionali o di imprese locali, nazionali, che poi commerciano sul mercato mondiale questi diamanti. In genere queste miniere alluvionali sono luoghi di grandi violenze, di violazioni enormi di diritti umani. I lavoratori quasi sempre sono bambini o giovani che hanno come alternativa molto spesso quella di affiliarsi ad alcune bande armate e diventare praticamente dei bambini soldato. si cercano i diamanti con setacci immersi nell'acqua di queste anse dei fiumi, si trovano pochi diamanti, la gran parte di diamanti che si trova sono diamanti di tipo industriale, quindi non gemme preziose, e poi ognuno di questi ragazzi oppure bande di questi giovani che cercano diamanti che si riuniscono e vendono a qualche compratore. Da lì in avanti è molto più difficile seguire appunto la filiera.
I minatori o le persone appunto che hai visto, i lavoratori che cercano, che passano la vita a cercare questi diamanti, hanno idea di tutto il guadagno che poi ci sarà?
Assolutamente a loro il valore sfugge. Loro capiscono che il diamante vale qualcosa, soprattutto se hanno un compratore, perché altrimenti il diamante anche nelle loro mani non vale assolutamente nulla. Non sono in grado di lavorarlo e se anche lo lavorassero non avrebbero un mercato nei luoghi dove il diamante viene estratto. Il diamante diventa il diamante pietra preziosa quando raggiunge un aeroporto internazionale o un porto internazionale o una grande città dove può essere smerciato e venduto come una pietra preziosa, altrimenti non è praticamente nulla. Chi estrae i diamanti, soprattutto in queste miniere artigianali, chi estrae i diamanti alluvionali, diciamo, sono molto spesso giovani, giovani che non hanno altre alternative, giovani che passano praticamente tutta la giornata dall'alba al tramonto appucciati nell'acqua fino alle cosce a setacciare fango estratto dal fondo del fiume nella speranza di trovare un grosso diamante che giustifichi giorni e giorni di lavoro. Quasi sempre il grosso diamante non viene trovato, vengono trovate piccole pietre che ovviamente i compratori sanno bene di poter comprare ad un prezzo a loro favorevole. Quasi sempre i diamanti, almeno nei grandi produttori africani, si sono rivelati delle maledizioni per i paesi che ce li hanno, o almeno per le popolazioni di questi paesi, sicuramente non per i dirigenti politici, le elite economiche e commerciali di questi paesi, ma per la popolazione sicuramente sì. Con le miniere di diamanti la popolazione non si arricchisce, quasi mai. Oggi alcuni grandi produttori non sono più in guerra, come per esempio l'Angola, la Sierra Leone, e quindi dovrebbero usufruire di questa ricchezza che hanno. È ancora presto per dire se realmente sarà così. Nella storia, almeno fino ad oggi, i diamanti non hanno strappato questi paesi dalla povertà, dalla miseria, dalle tensioni.
Si dice che sia emersa dal cuore della terra per sondare l'animo umano. Una pietra rara al punto da liberare i peggiori istinti. Una pietra capace di scatenare guerre. Le mani di chi l'ha toccata sono ancora sporche di sangue.
Nel 2006 il famoso film Blood Diamond, Diamanti insanguinati, del regista Edward Zwick, puntò il dito contro l'industria dei diamanti e i commerci illegali che finanziano guerre civili, nello specifico quella che devastò la Sierra Leone tra il 1992 e il 2002. Una guerra combattuta essenzialmente per il controllo di una regione, il Cono, ricchissima di diamanti. Una guerra che travolse anche la vicina Liberia e che trascinò alla Corte Internazionale dell'Aia il presidente di quel paese, Charles Taylor, che fu condannato per crimini di guerra e contro l'umanità. Quel conflitto si guadagnò un triste primato di crudeltà e ferocia. Per spargere il terrore e intimorire avversari e popolazione, i guerriglieri alleati di Taylor usarono le amputazioni. Ad almeno 60.000 persone furono amputati gli arti, una gamba o un braccio, a volte entrambi. Il brano che sentirete tra poco è tratto dal celebre libro inchiesta del giornalista americano Greg Campbell, che ha ispirato il film con Leonardo DiCaprio.
Naturalmente i ribelli gli tagliarono anche l'altra mano, ma Darami non se ne ricorda. Quello che è restato nella sua memoria dei momenti successivi è la terra davanti ai suoi occhi e il sordo suono ritmico dei colpi d'ascia che si accavallava alle urla delle vittime in fila dietro di lui, un nauseante e discontinuo metronomo di terrore accecante. Seguì alla cieca la rossa strada sterrata che usciva da Coido e lungo il cammino non incontrò né soldati del governo né guerrieri Camaior. All'epoca Darami non lo sapeva, ma l'attacco dei Ruf li aveva allontanati quasi tutti dal distretto di Kono e i difensori governativi di Koidu erano morti o in ritirata. Darami ritiene che prima di cadere al suolo abbia percorso con passo incerto circa 25 chilometri, una distanza apparentemente impensabile per chi abbia perso le mani, ma un arto amputato di netto non sanguina tanto quanto ci si potrebbe immaginare. Le vene e le arterie sono tanto elastiche che tendono a ritirarsi nell'arto e in certa misura a cauterizzarsi da sole. Poi qualcuno, forse un suo concittadino caritatevole, lo trascinò in una capanna, rischiando di perdere a sua volta le braccia o le gambe, e bloccò l'emorragia con un laccio emostatico, fatto con uno spago o con uno straccio. Una volta che il flusso sanguigno si fu arrestato, Darami si riposò per un po' e poi continuò a barcollare lungo la strada sterrata. Alla fine raggiunse un ospedale immerso nella boscaglia, un centro dove, con tutta probabilità, sapevano fin troppo bene come trattare le amputazioni. Nel giro di qualche giorno, Darami lasciò la zona diamantifera di Kono e riuscì a scappare a Freetown, lasciandosi dietro non solo le mani che lo avevano fedelmente accompagnato per 40 anni, ma anche la vita di contadino, la casa e i parenti.
E poi il film Diamanti Insanguinati infersero un colpo durissimo all'industria del diamante, dal momento che al motto della De Beers, "A Diamond is Forever", le decine di migliaia di amputati in Sierra Leone sembravano rispondere che anche un'amputazione è per sempre. Così, per riabilitare e riscattare agli occhi dell'opinione pubblica l'immagine dei diamanti, le imprese diamantifere costituirono una World Diamond Council, che poco prima del 2000 emanò un regolamento, detto Kimberley Process, al quale aderirono 85 nazioni occidentali, in cui si diceva che nessun diamante potesse raggiungere i centri di taglio e i luoghi di commercio se non fosse stato preceduto da una documentazione d'origine. Si cercò insomma di certificare l'eticità della provenienza dei diamanti, un'operazione che non sembra aver convinto tutti. Questa è la riflessione di Mark Muller, geofisico irlandese, collaboratore di London Mining Network.
London Mining Network is a network of perhaps 20
London Mining Network è un network di forse 20 organizzazioni che principalmente hanno base in Gran Bretagna e che in varie misure cercano di difendere i diritti umani dei minatori e supportano le comunità indigene che vivono intorno alle miniere di tutto il mondo e che sono duramente colpite dall'estrazione di minerali. Estrazione che avviene per conto di società con sede a Londra o finanziate da Londra. Devo però ammettere che l'attività di queste organizzazioni umanitarie che cercano di difendere i diritti dei minatori rimane insufficiente. Per questo penso, ma è un'opinione assolutamente personale e non rappresenta la posizione di London Mining, che, genericamente parlando, le miniere di diamanti siano sempre connesse con problemi. Problemi creati dall'impatto sulle comunità locali. Penso anche che la maggior parte dei diamanti non possano essere, come si dice, etici. Forse giusto un paio di miniere nel mondo fanno eccezione, ad esempio in Canada e in Australia. In Australia, ad esempio, gli aborigeni sono riusciti a negoziare contratti di lavoro e garanzie ragionevoli dalle compagnie di estrazione e, in questo caso, si può parlare di diamanti etici, ma in molti casi, nella maggior parte dei casi, le miniere di diamanti non sono etiche.
So in many instances, I think diamond mining is not ethical.
La storia dei diamanti, insomma, prova ancora una volta, purtroppo, quanto l'uomo, o meglio la sua malvagità, sia riuscita ad inquinare anche i più bei doni della natura, quali sono i diamanti, e ad offuscarne la loro leggendaria brillantezza. E pensare che la parola diamante deriva dal greco adamas, che significa invincibile. E sarà forse per questo che i diamanti, per molti, rimangono, nonostante gli scandali e le denunce, ancora un simbolo di amore eterno.